proprio in questo periodo in cui stiamo lavorando su questi testi, sia nella catechesi agli adulti, sia nella liturgia feriale, nella messa di tutti i giorni, capisco quanto sarebbe diverso, d'altra parte è così, insomma. Cioè, il fatto di dover fare una predica adesso su un testo di questo tipo, non potendo rileggere il testo parola per parola, spiegarlo nel contesto del Vangelo, evidentemente rende il discorso per chi lo ascolta molto meno prendibile, molto più difficile, no? E d'altra parte per il predicatore diventa molto complicato il discorso, perché o fermarsi sui testi, ma allora non è più un Vangelo. Il Vangelo deve avere il carattere di un'attualità, di un'interpellazione, di una scossa, di qualcosa che va a toccare la vita, non deve essere un'esegesi. Ma d'altra parte deve essere una scossa che parte da ciò che fece e dice Gesù, e questo comporterebbe invece un lavoro sul testo. Quindi capite la complicazione. Ma ve lo dico perché la proposta così di riflessione che facciamo si riferisce molto a tutta una serie di letture di questi testi, che magari, di cui magari si può rendere conto se interessa a qualcuno. E, vorrei partire dall'accogliere l'invito che fa la liturgia, aprendo col testo, col lamento di Giobbe. Mia nonna aveva tra le sue filastrocche, ne aveva uno che una che ripeteva molto: la vita è un sentiero selvaggio pieno di triboli e spine, chi non s'arma di baldo coraggio mai trovare la meta saprà. Era un Giobbe popolare, evidentemente, no? Un eco popolare al lamento di Giobbe, il quale parla molto più alto: non ha forse un duro lavoro l'uomo sulla terra? Ecco, vorrei che ci mettessimo in ascolto di questa protesta dell'uomo che fa fatica. La vita, dice Giobbe, è una corvée faticosa, una dura fatica che costringe l'uomo a sognare continuamente un po' di ombra, di riposo, un lavoro da schiavo, da mercenario che non ha mai il senso dell'opera, ma si aspetta solo la paga dall'esterno. Questo è il mercenario, che non trova il bene di ciò che fa, no? Lavora come un asino, ma non ha il piacere appunto di essere uomo in ciò che fa. E io credo che si stia diffondendo questa cultura del mercenario. Cioè, stiamo vivendo tutti chiedendo un po' di benessere a questa vita, non stiamo chiedendo di partecipare. Nessuno di noi ritiene di partecipare, tutti si sentono esterni. E questa è la cosa più terribile che ci stia succedendo dal punto di vista civile. Cioè, il fatto di non sentirci in una casa piacevole, dove uno potrebbe fare del volontariato, potrebbe dare, perché proprio sente, no? Lavoriamo tutti da mercenari, tiriamo via la paga, la pensione, la rendita, per fare i fatti nostri, non per partecipare. La vita, appunto, è questa traversata, minacciata da un'inguaribile fragilità, un soffio, dice Giobbe. È una spola che si srotola in fretta, se mi corico dico quando mi alzerò. E ci sono momenti nei quali il mio occhio non rivedrà più il bene. Appunto l'orizzonte si fa tutto nero. E fortunatamente noi quando sentiamo questo lamento di Giobbe subito diciamo: io me la cavo meglio, per fortuna. Io stasera faccio la mia cenetta, magari con gli amici, poi vedo la televisione, oppure vado al teatro, oppure vabbè, vado a dormire, no? E poi domani è festa, mi organizzerò, Lasciamo che Giobbe si lamenti. Fortunatamente non siamo tutti e non siamo sempre nella condizione di Giobbe. Riusciamo, almeno noi che siamo qui a messa, di sicuro, stiamo respirando, riusciamo a camminare. Riusciamo a dormire, a mangiare, a vedere un po' di azzurro, a sollevare appunto la fatica del vivere che vorrebbe opprimerci. Abbiamo i nostri momenti di riposo, di vacanza, di benessere. Riusciamo ancora a fare delle cose sensate, a sperare, a progettare, a soffocare le paure, i fantasmi. No, noi abbiamo ancora una zattera. Eppure Giobbe ci ricorda che noi siamo fragili. la salute. Ricorderò sempre un mio zio, quando non aveva altro discorso che dirmi, lo diceva in Varesotto, no, che aveva la salute, che Dio gli voleva che aveva la salute. Ha vissuto alcuni anni così terribili da arrabbiato perché non capiva, perché non avesse la salute, appunto, no? La salute e il morale. È uno stato passeggero. Noi non abbiamo nessuna garanzia di durata. Dice benissimo un salmo, il Salmo 30, nella nostra boria, nell'euforia, quando ci va bene. Mi sono trovato a pensare col salmista, nella mia prosperità ho detto, nulla mi farà vacillare, capito? Nei momenti in cui, Signore, sei stato buono con me, mi hai posto su un monte sicuro. Com'è buono Dio con me, che sto bene. Ma poi è bastato un momento di sfortuna, di pericolo, e continua il Salmo, quando però hai nascosto il tuo volto, io sono stato turbato. Cioè questi momenti arrivano, non conviene fare i galletti. Arriva il momento della povertà, della fragilità per tutti, le ore nere, i momenti bui. Prima o dopo, tutti ci troviamo nella condizione povera di chi si sente schiacciato dalla vita. Tutti siamo dei poveri Giobbe. E comunque, questo mi pare anche il senso della parola di Dio di questa sera, il lamento di Giobbe dà voce a tante persone che proprio stanno male al mondo, in questa sera, in questo momento. Tante persone escluse, perseguitate, abbandonate, ammalate. Quando passa dentro di noi, nelle piccole occupazioni, il pensiero delle tantissime persone che in questo momento stanno soffrendo in mille modi, ti chiedi se sei uomo, ti chiedi se tu puoi essere felice, se puoi star bene così incoscientemente, così egoisticamente, fin tanto che una persona al mondo è triste o infelice, tu non hai il diritto appunto di essere felice. E allora cosa fare? Le strategie, appunto. Meglio cancellare, dimenticare e essere ottimisti. Oh, siamo ottimisti, su. Meglio ritagliarsi il proprio spazio, richiudersi nella propria momentanea felicità, proteggendosi dall'invasione delle sofferenze degli altri. Ma io mica posso tirarmi addosso le sofferenze degli altri, no. Chiudere gli occhi di fronte a tante sofferenze e guardare altrove. Certo, non è un compito facile quello di attraversare la condizione umana con equilibrio, con pietà e con coraggio, cercando di vedere il peso e la sofferenza della vita di tanti uomini, cercando di comprendere, di compatire, di metterci dalla parte di chi vuole un po' più di giustizia. Il Signore ce lo chiederà questo, ce lo chiederà il Signore. Da che parte ti sei messo? Hai cercato solo immediatamente quello che ti pareva il tuo interesse? Non così dovevi fare, appunto. Cercare di lottare con tutte le energie a disposizione per sollevare, guarire, alleviare queste sofferenze, creando vicinanza, solidarietà con i più deboli, lottando per le cause della giustizia e cercando di dare speranza. E quindi in questo senso, sì, imparando anche a raccogliere i semi di felicità, i piccoli beni, è importante trovare serenità, trovare dolcezza, trovare gusto di vita, gustare la vita quando ti è dato il gusto di assaporarla. È proprio importante, ma è importante nel senso proprio della solidarietà, no? E quindi con la sobrietà, senza oscenità o sfacciataggine. Noi non abbiamo il diritto di essere grottescamente, forzatamente allegri. Non lo possiamo, il che non vuol dire non essere allegri. Noi non possiamo esibire un lusso, uno sperpero scandalosi. È un peccato, il lusso è un peccato. Anche se hai soldi, anche se hai il diritto, è un peccato. non puoi davanti ai poveri esibire il lusso. Non possiamo vivere un individualismo e un menefreghismo che crea disperazione. Questo menefreghismo che sta creando questi slacciamenti nella solidarietà della gente, ma anche in un quartiere lo si vede. Adolescenti che non sono di nessuno, ma di nessuno proprio. Ecco, questo sentire senza mai dimenticare, che non vuol dire fare i pietisti, fare i doloristi, fare i giustizialisti, fare, che so io, i penitenzieri del mondo, ma vuol dire appunto avere quella forza sobria di affrontare la vita conoscendone la drammaticità e quindi cercando con tutte le energie, perché occorre molta forza a essere sereni, a essere robusti, a essere solidali, a credere, occorre molta forza. Senza mai dimenticare le sofferenze del mondo. Questo vuol dire partecipare all'universale attesa della salvezza e mettersi nella fila di quegli storpi, di quegli zoppi, di quei ciechi che andavano da Gesù a chiedere la salvezza. Questo vuol dire capire l'ansia appunto di tutti gli uomini bisognosi che attendono con fiducia soccorso. E questo è mettersi sulla via del Vangelo. Perché il Vangelo ti fa vedere che Dio va in quella direzione, Dio si muove incessantemente incontro all'uomo che è nel bisogno e lo invoca. Questo è il volto di Dio che si rivela in questa prima giornata di Gesù nel ministero a Cafarnao, nella casa di Pietro, nella quale si raccoglie con il gruppetto dei discepoli. Gesù è assalito da ammalati e indemoniati ed egli ne guarisce e libera molti. Quel giorno a Cafarnao c'era aria di festa, perché gli uomini avevano trovato chi veniva in soccorso alle loro malattie e alla loro disgrazia. Certo, le 4 o 5 guarigioni fatte da Gesù non hanno sistemato tutti i malati disperati del mondo, non hanno cambiato neanche il mondo di per sé. Erano segni di com'è il Padre suo che sta nei cieli, com'è Dio. Dio è buono, Dio vede le sofferenze degli uomini, le malattie dell'uomo e viene in aiuto. I miracoli di Gesù sono appunto i segni della benevolenza di Dio, della misteriosa presenza di Dio in ciò che assale e fa soffrire l'uomo. Dio partecipa alle sofferenze dell'uomo. Potremmo tradurre così: anche nel soffrire l'amore di Dio per l'uomo non si interrompe. L'uomo e Dio possono amarsi anche nella prova, soprattutto nella prova. Bisogna aver fiducia in Dio e affidare a Lui la nostra vita. Quindi possiamo stare tra i nostri fratelli accanto a loro quando soffrono, quando gemono, con fiducia, condividendo l'attesa e la fede nella salvezza. E guardandoli possiamo sperare per tutti e attendere il riscatto da ogni male, da ogni disgrazia. Questa fiducia con la quale l'uomo invoca la salvezza, a partire dai suoi bisogni di ogni giorno, bisogna avere questa percezione del male di vivere, del lamento di Giobbe. Ma guardate cosa dice il Vangelo. Il Signore Gesù ci fa una confidenza, passando tra noi, estendendo uno sguardo pietoso sulla folla dei malati e degli indemoniati, ci fa un cenno particolare, i discepoli appunto, una proposta ardita, quella di credere in Lui, quello di andare con Lui, quello di stare con Lui, quello di diventare Suoi discepoli. E lasciarci prendere da questa missione di annunciare il Vangelo, di amare Dio e il suo regno offerto agli uomini. Cioè noi che siamo andati con tutta la gente a chiedere anche a noi che fa male la pancia, fa male la testa, che stiamo male, che abbiamo paura, che sta scoppiando la guerra, che abbiamo bisogno di salvezza. Il Signore ci chiede di metterci dalla sua parte e interessarci della misericordia per gli uomini. di non interessarci più di noi, questo è il discepolo, di ritenere che seguire Gesù val più della vita, di ritenere che c'è qualcosa di più grande anche della propria preoccupazione per la vita, che è quella di diffondere dolcezza, di dare speranza, di annunciare che il regno di Dio è qui, che il Signore non abbandona la casa dell'uomo, che è possibile sperare appunto da parte di tutti. Ci chiede di seguire Gesù non solo perché ci può aiutare e guarire, cioè non solo perché condividiamo il bisogno, la povertà di ogni uomo che invoca aiuto, ma ci chiede di andare dietro a Lui non per i miracoli o i vantaggi che possiamo avere, ma perché siamo stati presi dal Suo Vangelo. Questo sarebbe il discepolo, quello che avendo visto passare Gesù dice: ma io mi metto a servizio di questa causa, non vengo qui a chiedere qualcosa, che pure rispetto, ma sono stato preso dalla Sua causa, non mi preoccuperò più di me. Come dice Paolo, mi preoccuperò solo del Vangelo. Seguirlo più innamorati del suo amore che dei nostri bisogni. Questo ci chiede il Signore. Disposti a chiedergli cosa vuole da noi e noi pronti a darglielo. Affidando a Lui la preoccupazione della nostra vita, una vita che gli diamo non tanto per salvare la nostra pelle, ma per testimoniare con umiltà come Dio guarda l'uomo.